Modem.
Aujourd'hui, Sunrise fait à nouveau un grand pas en avant en étant le premier à lancer la 5G en Suisse.
5G, das Netz der nächsten Generation, ist in aller Munde.
Que cos'è il 5G?
Swisscom mise sur la 5G pour une Suisse performante.
Today we demonstrate not only the first antenna, the first 5G hotspot.
Ma vedere il 5G come una semplice evoluzione del 4G è qualcosa di sbagliato ed estremamente banale. Già perché il 5G ha tutte le carte in regola per una rivoluzione che cambierà il mondo.
Es ist vollbracht. Die erste End-to-End 5G-Datenverbindung ist geglückt.
È la grande novità del momento, promossa e pubblicizzata anche in Svizzera con grande entusiasmo, anche con l'aiuto di un testimonial d'eccezione come Roger Federer. Stiamo parlando del 5G, tecnologia che supporterà i cellulari del futuro e molto altro ancora, ma c'è chi solleva un dubbio. Siamo sicuri che non si stia correndo troppo? Siamo sicuri che il 5G non comporti rischi per la salute? Buongiorno da Giuseppe Bucci e da Renato Minoli, che assicura la regia del programma. Sembrava andare tutto liscio, la Confederazione ha messo all'asta le frequenze per il 5G e ad aggiudicarsele lo scorso febbraio sono state senza grande sorpresa le compagnie già attive nel nostro paese, Swisscom, Sunrise e Salt. Le prime due sono già molto attive nella costruzione di nuove antenne. Da qualche settimana però si sentono voci sempre più critiche. Ci sono cantoni come Vaud, Ginevra, Giura che vogliono muoversi con prudenza e hanno congelato la costruzione di nuove antenne sul suolo cantonale. Ci sono partiti come i Verdi e il PPD che anche in Ticino chiedono una moratoria sul 5G in attesa di studi scientifici più rassicuranti su eventuali pericoli per la salute. E allora, tanto per cominciare, cos'è il 5G, a cosa ci serve e poi davvero con questa tecnologia dobbiamo temere un aumento di cefalee, disturbi del sonno o peggio ancora tumori, oppure quella che serpeggia nel paese è solo un'immotivata isteria collettiva. Ne parliamo con una serie di ospiti che scopriremo pian piano. Io inizierei da Ivana Sambo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Portavoce di Swisscom. Allora, gli operatori si muovono, Sunrise ha già connesso 150 città, Swisscom ha annunciato l'intenzione di coprire tutta la Svizzera col 5G entro fine anno, per ora si parla di 102 siti in 54 località. Inizierei da una precisazione, perché abbiamo letto il Corriere del Ticino, l'altro giorno si è parlato, il vostro CEO ha detto che il primo impianto in Ticino sarà lanciato in occasione del Festival di Locarno, oggi sulla regione si scrive però che sarà solo un impianto provvisorio, un po' promozionale, limitato al periodo del festival. Si può chiarire quando arriverà il 5G, almeno per quanto riguarda Swisscom, in Ticino, quando avremo queste nuove antenne?
Ma in effetti, come confermo quello che ha detto il nostro CEO, poi noi abbiamo in Ticino, lei lo sa, abbiamo il problema noi non possiamo montare il 5G come facciamo negli altri cantoni, perché non abbiamo, cioè in Ticino non, anche la prassi della bagatella non passa, quindi per noi è più difficile, se non abbiamo le concessioni edilizie non possiamo continuare a mettere sulle antenne.
Ma quindi quell'antenna che verrà posata per le feste di Locarno sarà fissa o sarà provvisoria?
Noi speriamo che riusciamo, noi vogliamo posarla come antenna fissa, poi sperando che sì. Se poi invece il cantone ci dice di no, dovremo toglierla di nuovo, però noi effettivamente speriamo di lasciarla come fissa.
Rolando Bardelli, buongiorno.
Buongiorno.
Medico di base, capo di Castero Ambiente e Risorse Energetiche di Balerna e membro dei Verdi del Ticino. Lei è tra quelli che si è detto favorevole a una moratoria di questo tipo. Si parla però di moratorie, si dice è bene fermare tutto fino a quando studi scientifici non saranno in grado di dimostrare la non nocività di questa tecnologia. Vuol dire niente 5G per i prossimi 20 anni?
Se aspettiamo gli effetti biologici a lungo termine di queste nuove tecnologie con radiazioni elettromagnetiche, è chiaro che il massimo della prudenza sarebbe aspettare 20 anni, data la latenza biologica molto lunga di queste radiazioni. Adesso io non andrei a dire che per forza dobbiamo aspettare 20 anni, perché è chiaro che le tecnologie nuove, aggiornate, possono avere anche dei vantaggi in diversi campi, anche della nostra vita quotidiana. Tuttavia vedo un po' il problema che queste nuove installazioni col sistema 5G Di certo vanno ad aumentare tantissimo l'esposizione di tutti noi nelle onde elettromagnetiche, nel mare di onde elettromagnetiche che ci attraversa continuamente. Io sarei adesso almeno interessato ad aspettare l'esito di quanto produrrà il gruppo di lavoro dell'Ufficio Federale dell'Ambiente a breve, e lì dovremmo avere elementi interessanti sia a proposito dell'utilità di questo 5G, ma anche nuovi dati sugli effetti sulla salute, sulle cellule, eccetera.
Non so se, almeno io ieri ho parlato con l'Ufficio Federale dell'Ambiente e mi è stato fatto capire che chi si attende grossissime novità scientifiche e sanitarie da questo gruppo di lavoro forse ripone un'eccessiva speranza, ecco, in questo gruppo di lavoro. Comunque vedremo. Ivana Sambo, di fatto però questi scetticismi, queste resistenze stanno complicando i vostri piani?
Sì, certo, complicano i piani, perché noi prendiamo sul serio anche le paure degli utenti, dei nostri clienti. Se uno ha paura dell'elettrosmog, ha paura, e se poi le moratorie, poi le emozioni, è ovvio, veniamo bloccati. Lì dove invece abbiamo già le concessioni, noi continuiamo comunque a posare le antenne.
Perché adesso una precisazione va fatta, l'autorizzazione l'ha data a Berna, diciamo, per questo sfruttamento per 15 anni, adesso la questione è sostanzialmente edilizia, di licenza edilizia.
Esatto. Poi io vorrei comunque specificare che 5G, come lo utilizziamo in Svizzera, opera sulle stesse frequenze utilizzate da decenni dalla comunicazione mobile, e ancora più a lungo, se ci ricordiamo, dalle trasmissioni televisive esterne. Quindi non è che sia una cosa del tutto nuova.
Adesso entriamo in questi dettagli, perché fatto questo primo giro preliminare è giusto capire di cosa si tratta. Ci aiuta Angelo Bernasconi qua in studio con me a Comano, buongiorno.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Lui è fisico dell'ETH, è stato direttore del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI, lì si occupava proprio di misurazioni elettrosmog, impatto sulla salute di queste onde. Oggi è CEO di IFEC Rivera, che è una ditta privata, si occupa di varie cose, ma mi diceva ieri al telefono, comincia a ricevere qualche telefonata di qualche comune che vorrebbe qualche misurazione indipendente proprio in questo ambito. Allora, Angelo Bernasconi, che cos'è il 5G? A cosa ci serve? Noi abbiamo cominciato a usare cellulari, poi a mandare messaggini, poi abbiamo le app. Col 5G cosa avremo?
Ma innanzitutto forse è bene dire che il 5G si basa sulla tecnologia delle microonde, qualcosa che tutti noi più o meno abbiamo nelle nostre case, i forni a microonde. Cosa sono le microonde? Sono delle radiazioni elettromagnetiche, dei campi elettromagnetici che oscillano, simile del tutto alla luce, ma oscillano con una lunghezza d'onda di qualche centimetro. Ecco, so che dopo puoi andare più nel dettaglio, è più difficile, però dovremmo accontentarci di questa spiegazione tipo fisico-scientifico. Le applicazioni che permette il 5G rispetto al 4G, il 5G ci riduce i tempi di latenza, di risposta ad alcuni millisecondi, e che possiamo immaginare che quelle applicazioni dove è importante reagire immediatamente, per esempio nella sanità, dove si passa adesso una situazione dove gli operatori della sanità sono interconnessi tra di loro, ma un futuro dove si possono fare delle operazioni, per esempio a distanza, c'è bisogno di una immediata reazione.
Ecco, tempo di latenza vuol dire che dal momento che io schiaccio il pulsante o comunque avvio il comando al momento in cui questo comando viene eseguito, il tempo è riduttissimo, quasi real time, diciamo.
Esatto, esattamente. Poi aumenta la banda, no? Oggi noi possiamo beneficiare, sentire trasmissione radio come questa, o video, o televisione, vederla su internet. In futuro avremo, grazie alla banda che sarà 100 volte più grande, cioè data la velocità, arriveremo a 10 gigabit al secondo. Con questa velocità riusciremo ad avere applicazioni di realtà aumentata, di realtà virtuale. Ci permetterà, ad esempio, sulla sicurezza, di analizzare video in tempo reale. Ecco.
Le applicazioni sono tantissime, ci permetterà di scaricare musica e film in modo molto più veloce. Sui siti degli operatori si possono vedere a titolo promozionale anche degli esempi. Ho visto anche in ambito agricolo delle mieti trebbie che potrebbero andare a prendere il raccolto e portarlo là dove si vuole, tutto autonomamente. Chiaramente è un mondo ancora tutto da esplorare. Io vorrei fare un'altra precisazione da parte sua. Con il 5G, rispetto alla telefonia mobile che conosciamo oggi, a livello di radiazioni, si parla di radiazioni non ionizzanti, che sono un tipo di radiazioni elettromagnetiche, che cosa cambia?
ma da un certo punto di vista non cambia molto, rimangono delle microonde, siamo nello stesso range di frequenza, però è anche vero che uno aumenterà questo mare di onde nel quale siamo immersi e d'altra parte si aprono delle nuove frequenze che verranno utilizzate più sovente. Proprio ieri, tra l'altro, il Consiglio federale ha aggiornato la sua ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti, introducendo un limite per i 1400 MHz, un limite che prima non c'era, e adesso, per esempio, questa lacuna è stata colmata. Il che dico, senza creare eccessive preoccupazioni, ma ci sono degli effetti. Noi, per esempio, se penso alla vista, il nostro occhio vede molto bene una certa gamma di colori. Se vado nell'infrarosso, posso alzare l'intensità, non lo vedo. Cioè l'occhio reagisce specificamente a certe frequenze. Potrebbe anche essere, se uno volesse essere forse anche eccessivamente prudente, che dire che adesso andiamo a aumentare delle frequenze nuove e che queste frequenze possono poi avere delle azioni sul corpo più nuove che non conosciamo.
Ecco, si dice che col 5G ci saranno onde più rapide ma più corte e questo fa sì che ci vorranno più antenne rispetto alla precedente generazione di cellulare, è corretto?
Ma Swisscom prevede di installare più antenne, perché c'è un bisogno di antenne, di siti per il 5G anche da un profilo tecnico, e anche perché le attuali antenne sono già, penso, già occupate, no? Eccessivamente, e ci saranno da installare nuove antenne o potenziare le esistenti. E in Ticino, come è già stato detto, non passa sotto la bagatella, questa è una cosa importante, ogni singola modifica a un impianto non che rimane per un certo periodo di tempo, ma che un impianto fisso deve passare attraverso la procedura di domanda di costruzione.
Ivana Sambo, tanto per chiarire questo punto, quante antenne ci sono oggi, quante ce ne saranno in futuro col 5G?
Cioè in Ticino oppure
in generale in Svizzera?
Ma attualmente ne abbiamo 300 e vengono, cioè ogni giorno ce ne sono di più, fin quando noi le nostre concessioni li abbiamo e continuiamo a montare le
antenne. Col 5G però servono più antenne, questo ce lo conferma, no?
Sì, questo, cioè lì dove è possibile cerchiamo, come diceva anche il dottor Bernasconi, cerchiamo di ampliare le antenne che esistono già, ma saranno sì o no il 10% di antenne che ci permettono di ampliare le antenne 4G col 5G, in realtà bisogna costruire delle nuove, sì.
Allora, adesso chiarito questo aspetto, facciamo il passo successivo con Luciano Vanesson. Buongiorno.
Buongiorno a tutta l'udienza.
Vice primario di oncologia medica all'ente ospedaliero cantonale. Allora, 20 anni che usiamo cellulari, lei ha constatato aumenti di patologie e in generale che cosa si sa dal punto di vista della letteratura scientifica sull'impatto di queste radiazioni non ionizzanti sulla nostra salute?
Allora, io dopo un'analisi accurata della letteratura medica in occasione di questo gentile invito non ho trovato motivi d'allarme. Tuttavia è vero che per avere piena sicurezza sull'effetto di queste radiazioni in questa frequenza millimetrica servirebbero dei dati meglio elaborati, cioè in modo prospettico, cosa che risulta estremamente improbabile che succeda, e su questo punto possiamo tornare dopo. E come evidenza in favore si può menzionare che, come è stato già detto in questa occasione, le radiazioni elettromagnetiche artificiali non ionizzanti, come quelle di radio, di televisione, sono presenti sulla Terra da circa 80 anni e quelle della telefonia cellulare da quasi 30 anni, che sono abbastanza simili a queste nuove tecnologie. In questo lasso di tempo non si è verificato nessun aumento di incidenza di tumori che possa essere collegabile a queste radiazioni non ionizzanti. Studi epidemiologici importanti da paesi come la Svezia, il Canada, l'Australia, il Giappone, solo per nominarli alcuni, hanno escluso una relazione tra telefonia cellulare e cancro cerebrale tra il 1990, quindi periodo in cui non c'era, appena iniziava l'era cellulare, e i nostri tempi. La Società Europea di Oncologia esclude, in base a questi studi, una relazione tra i tumori cerebrali e i cellulari. Diverso invece l'effetto del fumo sull'incidenza del cancro al polmone, che ha indotto un aumento dell'incidenza di questo tumore pari a 20 volte rispetto all'era pre-tabacco, cioè un aumento di 4 casi per 100.000 abitanti quando non si fumava a 80 casi per 100.000 abitanti dopo la seconda
Questo
guerra
è
mondiale.
Molto chiaro. Quindi lei insomma ci sta dicendo non ci sono evidenze scientifiche, forse non ce ne saranno mai, ci vorrà comunque ancora parecchio tempo. Faccio una domanda però all'uomo e non al medico. Se mettessero un'antenna sopra casa sua, lei sarebbe tranquillo per lei e per i suoi figli?
Io sarei tranquillo anche perché si discuteva sul numero di antenne, anche la legislazione limita la potenza di queste antenne, il fatto di avere più antenne risponde al fatto anche che la potenza di queste antenne è limitata, quindi secondo quello che ho studiato qui diciamo, io non avrei nessun inconveniente.
Un'ultima
ovviamente, però ovviamente che diciamo, trattandosi di una tecnologia nuova, che comunque appartiene alla categoria delle onde non ionizzanti, è un spettro che si apre, non è nuovissimo perché in questo spettro di radiofrequenza a me risulta che ci siano già le trasmissioni della televisione satellitare o data link cittadini eccetera, quindi non siamo proprio liberi. È vero che potrebbe esserci un effetto cumulativo da più fonti e questo sarebbe senza dubbio da monitorare nel tempo.
Sento,
poi come diceva il mio collega Bardelli, la latenza è un dato chiaro e ci vorrebbero però 20 anni per capire con precisione gli effetti.
Dottore, un'ultima domanda, qualcuno potrebbe dire ci siamo già passati, ci avevano detto che non ci sono prove che faccia male il tabacco, poi l'amianto, poi il glifosato, poi i pesticidi e poi dopo anni abbiamo scoperto che in verità queste cose facevano male. D'altra parte nel passato è vero che è una storia lontana, anni 50-60 proprio sul tabacco, l'indipendenza di queste ricerche scientifiche era molto discutibile. C'è il rischio che la storia si stia ripetendo?
Io non credo, sinceramente per me il 5G e diciamo il range di frequenza utilizzato non differisce molto di quello già in uso da 30 anni, come dicevo, senza nessuna evidenza di danno. È chiaro che se volessimo essere pienamente sicuri dovremmo fare studi prospettici, ma sono altamente improbabili. Studi prospettici vuol dire esporre esseri umani a queste radiazioni e verificare l'effetto in base a questo studio. Però parlava anche il collega Bardelli giustamente della latenza, ci vorrebbero 20 anni per i risultati, quindi in base a quello che conosciamo già, in base al range di frequenza comunque non ionizzante, a me non vengono tanti dubbi, solo che è chiaro un buon monitoraggio non guasta, anzi sarebbe molto importante.
Rolando Bardelli, insomma non abbiamo paura del 5G, monitoriamo, ma un divieto preventivo è eccessivo, ci dice tra le righe Luciano Vaneson e chi con lui tende a, come dire, tranquillizzare l'opinione pubblica.
Ma io credo che dobbiamo anche chiederci in che misura adesso abbiamo davvero bisogno questo tipo di radiazioni elettromagnetiche, soprattutto di tutti gli aggeggi elettronici che poi potrebbero essere utilizzati sempre di più. È chiaro che c'è anche una forte pressione da parte dell'industria, non solo quella delle telecomunicazioni, ma anche da parte dell'industria in generale, dell'oggettistica elettronica e non solo, di tanti altri anche aspetti che potrebbero essere commercializzati. E quindi io credo che se ci fermiamo un attimo a riflettere, tenendo presente anche, come citava lei, l'amianto per esempio, che sembrava un materiale molto interessante con proprietà ignifughe eccetera, che era assolutamente da diffondere, si è diffuso tantissimo, poi dopo un bel po' di tempo ci si è accorti che provocava dei problemi. Io me la caverei anche con il 2G o il 3G probabilmente nella mia vita quotidiana, credo che si tenda un po' ad esagerare l'utilizzo di questo tipo di tecnologia, soprattutto in un momento dove non siamo ancora in chiaro, non abbiamo ancora elementi certi su cosa può succedere. Tra l'altro un recente studio fatto a Stoccolma mostrava che in realtà l'irradiazione delle persone risulta molto più elevata da con queste onde elettromagnetiche molto più elevata di quanto comunemente si pensa.
Lei dà una risposta sociologica e si chiede se abbiamo veramente bisogno di tutta questa interconnessione, però la risposta medica, non abbiamo delle evidenze e è eccessivamente allarmistico proporre delle moratorie, dei divieti preventivi, basta un monitoraggio e bastano delle soglie limite precauzionali come si sta facendo adesso in Svizzera, non la rassicura abbastanza dal punto di vista la risposta medico a quella che ha detto prima.
Non mi rassicura abbastanza perché appunto aumenterà di molto l'esposizione a questo tipo di onde elettromagnetiche e non abbiamo dati per ora né di danni effettivamente confermati ma neanche dati di sicurezza.
Ivana Sambo, una risposta alla questione ci serve veramente? Anche qui tra le righe c'è una critica che si sente fare, insomma i cittadini pagano l'ipotetico prezzo, perché non sappiamo se farà male, di questa tecnologia in nome di un'esigenza che è del business, degli ambienti economici prettamente, perché a noi scaricare un film in 10 secondi o un minuto e 10 secondi forse non cambia tantissimo.
Ma in realtà comunque c'è da dire che tutti gli oggetti sono sempre più connessi, quindi si ha bisogno di più banda, cioè tutto lì è semplicemente, cioè, voglio dire, anche noi come utenti, in futuro lei sarà in treno e non avrà più problemi di non avere una linea stabile, cioè il 5G offre anche stabilità, offre oltretutto consuma di meno, quindi ci sono vari aspetti, adesso a parte forse per l'utente al momento magari non è tangibile, ma per l'industria sì, lo spiegava anche il signor Bernasconi, cioè è molto, 5G è importante sì, perché in futuro non si potrà fare a meno, sinceramente, proprio per via di queste, cioè degli oggetti interconnessi, delle latenze che sono molto basse, per tanti ovvi aspetti.
Angelo Bernasconi?
Sì, forse gli aspetti quasi sociali, l'utilità che ci porta questa tecnologia, io non penso che deve essere limitata al fatto di vedere film più veloci, di un lusso. Io credo ci sono delle applicazioni che, se penso nelle infrastrutture, io in un ponte posso metterci dei sensori e monitorare in tempo reale un ponte, quella tragedia di Genova, se un ponte viene monitorato in tempo reale posso anche evitarlo. Io, ecco, non limiterei al principio della precauzione, che a volte viene confuso con quello della prevenzione. Il principio precauzione, ci si dice, rischi, si basa sulla limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi. Invece la prevenzione, che è il principio base della nostra legge sulla protezione dell'ambiente, dice ci si basa sulla limitazione di rischi oggettivi e provati.
Allora, la questione di questo, ieri mi sono un po' appassionato al tema, di principio di precauzione ci potremmo fare un trattato filosofico, perché è veramente una storia lunga. Però c'è un prima e un dopo. La dichiarazione di Rio sulle questioni ambientali ha sancito un principio di precauzione che sempre di più, anche a livello di Unione Europea, eccetera, eccetera, viene mutuato per altre questioni, non solo la questione ambientale, ma tipo anche la questione di punto di vista alimentare, eccetera, eccetera. Dice questo principio: in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive. Cioè l'assenza di una dire non sappiamo ancora quello che la scienza stabilisce su questa cosa non ci deve impedire di prendere delle misure adeguate ed effettive.
Però lei dice bene, in caso di rischio grave, no? E questo, se io c'è un, e adesso il problema del rischio. Il rischio è grave quando le persone colpite possono essere tanti, ed è chiaro nel caso del 5G, del 4G, del 3G, l'abbiamo dappertutto, però anche gli effetti sulla salute, e effetti gravi sulla salute allo stato attuale, anche sulla tecnologia 3G e 4G e 5G che è vicina, non ci sono studi che dimostrano e che fanno intendere che siano solo probabili simili effetti, anzi sembrano addirittura improbabili, l'hanno detto i medici a tal riguardo, no? Confermano pienamente tutti gli articoli scientifici, dove vanno a vedere tutte le pubblicazioni, affermano questa essenza.
Luciano Vaneson, cosa ne pensa di questo principio? E più in generale, ci sono poi persone più sensibili di altre, no? Si parla di persone elettrosensibili.
Cosa penso del principio? Prima di tutto, il principio è chiaramente corretto, però partiamo dalla base che qui si tratta di radiazioni che conosciamo, che non hanno un effetto nocivo e sono del tipo non ionizzanti. Siamo molto lontani dallo spettro delle radiazioni ionizzanti che sono chiaramente nocive. Allora, se io volessi utilizzare radiazioni ionizzanti al posto di queste, allora anche in assenza di studi, l'oggetto che utilizzerò è molto pericoloso e quindi lì sì si applicherebbe questo principio dell'accordo di Rio, però qui a me non risulta sinceramente. Secondo anche la letteratura riguardo al secondo argomento che lei menziona, sulla sensibilità a queste radiazioni, anche qui non è chiaro, perché ci sono delle persone che si ritengono sensibili, però quando si vanno ad analizzare questi sintomi, queste manifestazioni in modo placebo controllata, cioè persone ritenute sensibili, esposte a avere radiazioni di questo genere, oppure esposte a un placebo, cioè l'assenza di queste radiazioni, non si riesce mai a comprovare questa sensibilità. Quindi parrebbe che anche qui entra in gioco un aspetto molto soggettivo.
Angelo Bernasconi, dal punto di vista insomma non medico ma scientifico?
Su questo tipo di effetti è un po' più aperto il tema, direi, no? Se sugli effetti gravi tipo genotossici così si possono tranquillamente dire a stato attuale non ci sono evidenze, invece per effetti non specifici i ricercatori dibattono ancora. Io direi una cosa, non vorrei far passare che siamo di fronte a una tecnologia che non pone dei problemi. Le microonde, per esempio, è risaputo che hanno l'effetto di essere assorbiti nei nostri tessuti. Mettiamo nel forno microonde un pezzo di carne e si scalda. Noi siamo chiaramente, l'intensità delle onde che sono presenti nell'ambiente sono molto minori, però possono, per esempio, l'effetto termico, no, che è risaputo, se uso il cellulare, per esempio, anche lì emette delle onde, può riscaldarmi localmente dei tessuti. E noi sappiamo che quando la nostra temperatura corporea si innalza anche solo di un decimo di grado ci pone dei problemi. Se lo fa localmente non ce ne accorgiamo. Sempre in relazione agli effetti sulla salute, oltre a quelli legati all'effetto termico, bisogna pur ricordare che l'ordinanza sulle radiazioni ionizzanti fissa sulla base, la base dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei limiti di emissioni, e quei limiti sono fissati non perché è bello fissarli, ma perché c'è un'evidenza che c'è un problemino.
Noi in Svizzera abbiamo dei limiti 10 volte inferiori, poi la questione è, Ivana Sambo, se resteranno questi limiti, perché ne parlava anche lei prima, però Swisscom e vari operatori, insomma, chiamiamole così, mi passi il termine, la lobby della telecomunicazione sta da mesi premendo affinché questi limiti vengano abbassati.
Sì, ma comunque guardi, cioè, anche se dovessero essere rialzati, cosa che noi non crediamo perché l'abbiamo visto, le ultime due votazioni non sono andate in porto. Non si alzeranno di limiti che potrebbero far danni alla salute, assolutamente. I nostri limiti sono veramente molto bassi. Cioè, se lei guarda dovunque, nessuno ha i limiti che abbiamo noi.
Adesso non entriamo nei tecnicismi, si misura in volt metro comunque questo limite, ma non entriamo in questi tecnicismi. Rolando Bardelli, anche l'autorità pubblica, l'Ufficio Federale dell'Ambiente dice il principio di precauzione c'è, ed è proprio questo limite, 10 volte inferiore, che noi applichiamo rispetto ai nostri vicini, non basta?
Ma per ora basta, ed è stato richiesto anche dalla federazione, dalla FMH, Federazione dei Medici Svizzeri e dei Medici per l'Ambiente, esatto, di mantenere i limiti attuali, anche se c'è stata la richiesta di aumentarli recentemente, ma poi si è rinunciato all'idea per ora. Come sono adesso va anche bene, effettivamente non abbiamo avuto finora dei danni certi da queste radiazioni. Il problema lo vedo io in prospettiva, come dicevo prima, con l'aumento probabilmente importante dell'esposizione a tutte queste radiazioni, non tanto per le antenne in sé, ma per l'ambiente quotidiano, ecco, dove si vive il problema.
Dottor Bardelli, questo è un punto importante che non abbiamo ancora sottolineato con forza. Si dice che il 90% dell'esposizione individuale, quindi della nostra esposizione ai campi elettromagnetici, è dovuta dagli apparecchi dell'utilizzatore finale e non dalle antenne, quindi cellulare vicino al telefono, eccetera, eccetera. Lei, quando prima faceva quel discorso di società, in realtà solleva un tema importante, cioè il 5G presuppone una moltiplicazione di apparecchi interconnessi, di fonti, no? E questa è la sua preoccupazione principale.
Certo, verranno utilizzate queste radiazioni elettromagnetiche per una gran quantità di impieghi che adesso magari non immaginiamo neanche, e quindi automaticamente saremo più esposti rispetto proprio a scala locale dell'appartamento, del luogo di lavoro, eccetera, e non mi preoccupano poi così tanto le antenne, perché se effettivamente, come si diceva prima, se ne posano di più ma potenze inferiori, e soprattutto questo gioca bene anche per il cellulare, per esempio, perché dovrà andare a aumentare almeno la potenza per entrare in relazione con l'antenna. Però ecco, è il totale delle radiazioni nel quale bagneremo che un po' mi preoccupa, evidentemente.
Angelo Bernasconi, saremo noi stessi con i nostri apparecchi portatori di elettrosmog? Sempre di più col 5G, è questa la problematica?
Credo che in fin dei conti il problema resterà attorno all'antenna, perché le grandi intensità energetiche è pur sempre l'antenna. Chiaro, se lei pensa al cellulare, come dicevo prima, la sua affermazione è anche corretta. Se però penso a questi oggetti, che sono oggetti che stanno sulla punta di un dito, microscopici, che emettono a potenze bassissime, io credo che quelli non siano quelli che destano veramente preoccupazione.
Ecco, c'è un aspetto poi, perché prima lei parlava di onde di un centimetro. Sì. Ecco, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, però giustamente anche il nostro regista Renato Minoli è curioso di entrare in questo dettaglio. So, per esempio, che abbiamo detto non c'è nessuna evidenza sulla nocività di queste onde. Però sulle onde millesimali, invece, che potrebbero arrivare con il 5G, c'è un po' più di incertezza. Che cosa sono, che cosa significa questa misurazione e qual è lo stato della conoscenza?
Ma il 5G usa onde che il 3500 MHz è vicino al centimetro, siamo della lunghezza del centimetro. Poi se si scende di frequenza al 700 MHz, che è la più bassa, si arriva a 3 centimetri e mezzo. Siamo sull'ordine del centimetro. Credo che è chiaro, ci sono in questi bande di frequenza, le applicazioni verranno intensificate. Per esempio il 3500 MHz, il 3G e il 4G non veniva utilizzato, il 1400 anche non veniva utilizzato. Si va a lavorare su nuove lunghezze d'onde, e credo ci sono dei meccanismi d'azione di queste onde che potrebbero essere nuovi, potrebbero, uno potrebbe dire sono simili, sono vicine da un centimetro, 3 centimetri non cambia molto, però se si è rigorosi si potrebbe anche dire potrebbe esserci nuovi meccanismi d'azione. Io ricordo per esempio, non so, nei nostri tessuti, poi i medici mi possono correggere, abbiamo oltre atomi, abbiamo degli ioni, degli atomi caricati con la carica elettrica, e questi ioni messi in un campo elettrico vengono indotti a spostarsi attraverso le cellule. Probabilmente non fa niente, probabilmente, però il fatto che qualcosa, che ci sia un meccanismo che posta delle interferenze sul nostro organismo, è sicuramente qualcosa da valutare con attenzione, tanto più che adesso si vanno a usare delle lunghezze d'onde simili ma anche un pochettino diverse, e magari con un'intensità maggiore a quello che si è fatto in passato.
Rolando Bardelli, c'è chi dice c'è anche una questione di libertà individuale, un po' come si dice, insomma, con il fumo, no? Il famoso fumo passivo da cui siamo stati protetti con delle zone non fumatori. Pensa che arriveremo, c'è qualche politico che già sta ipotizzando di creare delle zone, diciamo, senza onde per chi non vuole, insomma, vivere in un mondo di questo tipo. È una richiesta come Verdi, che le sembra plausibile?
Mi sembra, fino adesso non ne ho sentito parlare, mi sembra di difficilissima applicazione, perché ecco, con le sigarette è un po' più facile, no? Con le onde elettromagnetiche che vanno in tutte le direzioni.
Ci sono degli alberghi però che offrono questo servizio.
che sappia io no, però beh, si può sempre andare in montagna, magari in montagna, lì si vede che ci sono delle zone non per forza coperte dalla telefonia, per esempio. Però ecco, la vedo difficile.
E Ivana Sambo, di fronte a comunque queste preoccupazioni, Swisscom temporeggerà oppure si va avanti comunque?
Noi andiamo dove abbiamo le concessioni, andiamo avanti, dove ci sono temporeggiamenti, dove invece ci vengono, cioè dove ci saranno mozioni e cose varie, ci fermeremo. Comunque io vorrei anche dire un aspetto. Dicevamo, ricordiamoci che il cellulare salva anche la vita. Cioè, proprio parlavamo di montagna, se lei è in montagna, se cominciamo a dire ok, togliamoci queste radiazioni, queste onde, ricordiamoci che un cellulare può salvare anche
la
vita.
C'è un interesse pubblico, certo.
Certo.
Luciano Vanesson, voglio lasciare a lei l'ultima parola, perché immagino che anche queste informazioni di servizio possano essere utili. Abbiamo detto che comunque, in attesa di saperne di più, o comunque degli specialisti come voi che ci dicano di più, noi possiamo fare qualcosa per proteggerci meglio da questo elettrosmog. Come? Qualche consiglio semplice?
Difficile dare un consiglio, perché io sinceramente faccio fatica a credere a questo fenomeno dell'elettrosmog. Come le dicevo prima, quando menzionavo gli studi, diciamo, noi scientifici abbiamo una categorizzazione degli studi, e per noi gli studi più sicuri, che rappresentano meglio la realtà, sono o gli studi epidemiologici che ho menzionato prima, oppure gli studi randomizzati, placebo controllati. Quindi è vero che c'è una serie di evidenza che potrebbe suggerire danni, eccetera, però si tratta sempre di studi di minor qualità scientifica.
Però tipo il cellulare parlando vicino all'orecchio, queste cose, no?
Esatto, riscalda, ecco. Però se poi si va a analizzare l'incidenza della localizzazione dei tumori cerebrali a livello di che parte del cervello, quella più esposta, quindi più vicina all'orecchio, non è che ha una maggiore incidenza di tumori cerebrali rispetto a altre parti più lontane, ecco. Quindi io, analizzando la documentazione scientifica di miglior qualità, quindi studi epidemiologici, studi randomizzati, non ho trovato nessun motivo per preoccuparmi. Le posso anche finire con un'aneddota. Una signora una volta mi chiedeva, non in consultazione, non era una paziente, una signora mi diceva che per colpa del wifi lei stava avendo dei problemi di sonno importanti e quindi voleva traslocare, come proponeva lei, in un appartamento senza wifi. E quindi la mia prima domanda alla signora: ma scusi, lei è stata dal suo medico di famiglia? Come sappiamo che lei non ha una patologia, non ha un diabete, non ha un'ipertensione, non ha un'altra condizione molto più probabile alla sua età e che possa giustificare questi sintomi? Ovviamente la risposta è stata no, e quindi si semplificava il tutto per la presenza del wifi nel palazzo, senza andare dal medico curante a vedere se in realtà non eravamo di fronte a una patologia vera.
Un medico curante ce l'abbiamo, Rolando Bardelli, qualcosa da aggiungere in chiusura?
Ma ecco, il tema dell'elettrosensibilità effettivamente è molto difficile, non abbiamo dei dati certi su questi aspetti. Io credo che comunque individualmente valga sempre la pena di applicare il principio di precauzione: meno siamo esposti a onde elettromagnetiche in generale, meglio è, e forse a questo livello si potrebbe fare un po' più di sensibilizzazione anche da parte delle autorità sanitarie. Ecco,
il Canton Ticino sta preparando un rapporto sulla scorta anche di altri cantoni che si stanno posizionando di fronte a questa problematica, quindi sicuramente nelle prossime settimane ci sarà ancora occasione di parlare di questo tema. Io purtroppo devo chiudere, ma ringrazio molto i nostri ospiti: Rolando Bardelli, medico, Angelo Bernasconi, fisico ETH, CEO di IFEC Rivera, Ivana Sambo, portavoce di Swisscom, e Luciano Vanesson, vice primario di oncologia medica all'EOC. Vi auguro buona Pasqua, Modem torna martedì.